mai considerato fino ad oggi, anche se chiaramente se ne parla anche indirettamente. Nel Giovanni 13, quando Gesù lava i piedi ai discepoli, a un certo punto venne a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse: Quello che io faccio ora non lo comprendo, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Lavi tutto, no? Io voglio relazionarmi con te, no? Ovviamente. Perché in fondo Pietro umanamente amava Gesù, no? Sul piano umano, no? C'era un affetto, c'era una simpatia, c'era un apprezzamento, un affetto c'era. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi più. Ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti, si riferiva di voi. Quindi qui diciamo c'è un'apparente contraddizione. Dice: Se non ti lavo i piedi, non avrai con me parte alcuna. Non avrai quindi comunicazione con me. Non avrai una relazione con me se non ti lavo i piedi. Ora poi dopo dice: Tu hai già fatto il bagno, quindi sei già mondo. Devo soltanto lavarti i piedi. Allora, Pietro dice: Tu sei mondo, Pietro, ma se non ti lavo i piedi con me non hai parte alcuna. Non è un po' strano questo?
Se io non ti lavo i piedi, tu non avrai relazione con me. Perché porterai avanti la tua
realtà
umana.
Quando lui ha capito, almeno questo, che il rapporto con Gesù sarebbe stato minato, distrutto da un suo atteggiamento di cui non capiva la portata, ha detto: allora cambia. Perché a lui interessava la relazione con Gesù, lui amava in fondo Gesù, ma no? Perché era un essere umano come lui, no? Allora, per questo dico io: Gesù si può amare anche umanamente, Dio no, ma Gesù sì, perché era umano come noi. Ora, Pietro, che amava Gesù, lo apprezzava, lo stimava, considerava anche giusto quello che diceva, no? Quindi ci teneva questa relazione perché per 3 anni l'ha seguita abbandonando la famiglia. Quando si sente dire: Guarda che se non ti faccio questa cosa, la relazione con te si rompe, si distrugge. E non poteva pensare di annullare questa relazione con Gesù. Quindi c'era già in lui una relazione con Gesù. Quindi relazionarsi con una persona, comunicare con una persona, no? E di conseguenza farsi poi guidare da quella persona considerandola una persona valida, intelligente, no? Capace e che ha portato benefici alla sua esistenza. Quindi avere comunione vuol dire condividere. Io condivido, comprendo, capisco. Comunico. La vita cristiana è comunicare con Gesù. Io posso comunicare soltanto quando parliamo lo stesso linguaggio. Se io davanti a me un cinese, anche se lui parla e io parlo, non c'è comunicazione perché non capiamo nulla di quello che ci stiamo dicendo. Magari diciamo delle cose meravigliose, ma non le capiamo, non le comprendiamo, è un linguaggio incomprensibile. Non c'è comunicazione, non c'è comunione. Siamo chiamati a comunicare con Gesù, a comprenderci, a capirci, a condividere le stesse cose. Gesù dice: Se io non ti lavo i piedi, non potremo condividere nulla. Io non posso spiegarti chi sono, né farti capire cosa ritengo giusto per la tua vita. Se io non posso comunicarti nulla, evidentemente non abbiamo nulla in comune, non c'è comunicazione tra di noi, per cui il giorno in cui riceviamo Gesù nel cuore, cioè quando nasciamo di nuovo, come si suol dire, quando Dio ci apre la mente e il cuore per comprendere che Dio esiste, che Gesù è il suo figliolo, il Messia tanto atteso, l'unica via di salvezza, in noi entra la consapevolezza della realtà di Dio, la consapevolezza che c'è una vita al di là della morte, la consapevolezza che la Bibbia è la sua parola rivelata, La consapevolezza che Gesù è lo strumento che Dio usa per salvarci, ma possiamo fermarci lì e non entrare in un rapporto di nessun tipo con Gesù Cristo. Rimango con questa convinzione che Dio esiste, che la Bibbia è la sua parola, che Gesù è suo figliolo, ma non entrare mai in intimità con Gesù. Infatti molti rimangono infantili, rimangono legati all'amore di Cristo morto in croce per noi, rimangono legati ai doni carismatici, ai segni di potenza, come un modo eclatante di manifestazione divina, ma non entrano in contatto con Gesù. Perché il contatto con Gesù avviene soltanto non tramite segni e prodigi, ma tramite un lavaggio costante e quotidiano di Gesù nella nostra vita. Se questo lavoro del Signore dentro di noi non c'è, non gli è concesso, non si entra in comunicazione con Gesù. È il tesoro in vasi di terra, è Gesù Cristo. La cosa importante per noi è la conoscenza di Gesù. Tutto il resto non è il tesoro. Tutto il resto sono realtà utili, ma il tesoro è la presenza di Gesù. Perché? Perché la presenza di Gesù, come diceva la Paola, porta cambiamenti nella mia vita. Porta un miglioramento della qualità di vita. Porta pace interiore. Porta miglioramento nelle relazioni, porta la capacità di evitare questa nostra grande sensibilità, suscettibilità, feribilità che mina i rapporti con gli altri. Ci dà un senso di pienezza interiore, riducendo di molto i bisogni che questa terra ci propone. Gesù è il tesoro, ciò di cui abbiamo bisogno. Ma per ricevere questa realtà, percepirla, farla mia, sentirla dentro, viverla, bisogna che il Signore mi lavi i piedi tutti i giorni. Cosa vuol dire questo? Cose che sappiamo già, ma le ripetiamo là. Quindi io posso essere alla presenza di Dio, posso sapere che Dio c'è, che questa è la sua parola, posso anche leggerla, sentirmi attratto a leggerla, no? Posso magari profetizzare in chiesa, posso magari guarire qualcuno imponendo le mani, ho la convinzione che dopo la morte c'è un regno eterno, ma posso non entrare mai in contatto con Gesù e di conseguenza non conoscere il tesoro che Dio ha preparato per noi. Qual è la via per eccellenza di cui ci parla la Bibbia? Adesso vi indicherò una via per eccellenza. Poi avere elencati doni carismatici molto belli, molto preziosi, utili sicuramente per la Chiesa, dice adesso vi mostrerò una via per eccellenza. E qual è questa via per eccellenza che indica in Corinzi capitolo 13? È l'amore. La via per eccellenza è l'amore, il tesoro è Cristo. Tutto il resto un bel corollario. Cose utili sicuramente, ma non importanti a tal punto da trasformarci la vita. Se non ti lavo i piedi, non hai comunione con me, non c'è relazione tra noi due. Avrai fede che Dio esiste, che c'è un paradiso dopo la morte, che io sono il Messia, ma tutto finisce lì. Non avendo relazione con Gesù, non entra neanche l'amore di Cristo. La Chiesa non si manifesta al mondo, che non si vede l'amore di Cristo. I problemi aumentano, le tensioni crescono, le chiese si dividono, perché non c'è l'amore di Cristo. Se non ti lavo i piedi tutti i giorni, il mio amore tu non lo potrai conoscere mai. Ed è l'amore quello che ci libera, abbiamo detto, no? L'amore ci libera. Quando io amo, e non quando mi sento amato, abbiamo detto, no? Quando io amo, che poi quello che indica in Corinzi 13 le qualità dell'amore sono quell'amore che tu dai, non quell'amore che pensi di ricevere. Il tesoro è l'amore che riesci a dare, perché è l'amore che dai che ti libera, ti guarisce. E se non proviene da Cristo questo amore che tu devi dare al tuo prossimo, non hai comunione con Cristo, non conosci Cristo, non sai chi è Cristo, non gode della presenza di Cristo. Ma cerchi altre cose che possono soddisfare dal punto di vista umano, ma che non ti cambiano la vita, non ti portano luce del mondo. Soddisfano il tuo bisogno umano di protagonismo. Chi ama è contento di poter amare qualcuno senza protagonismo, non devi sbandierarlo davanti a nessuno. L'amore te lo godi tu dentro, una realtà che hai dentro, che la percepisci. Sei felice di averlo, di poterlo usare. Sei felice quando vedi che l'amore produce qualche frutto positivo. Sei felice e basta, non te lo devi dire a nessuno che sei bravo. Te lo senti già dentro che sei contento. Quando senti la gioia da dentro, ti basta. Devo aspettare che gli altri mi dicano, ah, che bravo che sei stato. Non ti interessa più nulla. Stai godendo del tesoro che si sta sviluppando dentro di te. Noi possiamo essere cristiani, infatti, poi a un certo punto cosa dice la scrittura? Che alla fine ci sarà un giudizio. Il cristiano passa attraverso il fuoco per vedere se quello che tu hai ottenuto nella vita terrena era in Cristo oppure no. Infatti ci dice, chi ha costruito sul fondamento con fieno, paglia e legno, materiale, quindi combustibile, attraverso il fuoco sparirà tutto. Non rimarrà nulla, ma soltanto il fondamento, salvato per un pelo, diciamo, come attraverso il fuoco. Chi invece ha costruito con pietre preziose, queste resistono al fuoco. E quindi vuol dire che tu hai compreso chi è Gesù, hai sviluppato la presenza di Gesù, hai conquistato realtà che ti rimangono presenti anche dopo la morte. Hai ottenuto, potrebbe dire anche un premio in un certo senso. Si può quindi costruire con fieno, paglia e legno. Cioè fare cose inutili, che possono sembrare spirituali, ma che sono inutili. È un prodotto umano. Poi c'è una cosa divina. Il tesoro quindi è Gesù. Diciamo la persona di Gesù, il cuore di Gesù, il carattere di Gesù. E quando noi entriamo nel carattere di Gesù, lo conosciamo, lo sviluppiamo, lo pratichiamo, ci rendiamo conto che è veramente un tesoro quello, perché ci fa vivere decisamente meglio, libero. Tante cose non interessano più, non ti colpiscono più, non ti colpiscono più, e dici che stupido che ero prima. Ci lasciamo condizionare da tutto, da queste baggianate, da queste stupidaggini. Hai capito cosa è giusto, cosa è vero, cosa è prezioso e quello c'è. Ma il Signore deve lavarti i piedi. Il Signore deve indicarti cosa c'è di sporco nella tua vita. Non di sporco nel senso, posso dire, di moralmente sporco. Di perversioni, non in questo senso. Devi indicare cosa c'è che non va. Devi illuminarmi e dirmi questo tuo atteggiamento è sbagliato. Deve essere eliminato. Ma perché questa realtà viva in noi, ci deve essere in noi la conoscenza di questo aspetto e la disponibilità che il Signore venga a lavarmi più. A indicarmi cosa c'è in me che non va. Pietro era già mondo, era già credente, seguiva già Gesù, ascoltava già la parola, ma non aveva una vera comunione con Gesù, non lo conosceva ancora. lasciarti dire cosa c'è che non funziona, cosa c'è di sbagliato. Perché tu possa percepire la mia realtà, la mia persona, il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, il mio modo di agire. Cosa farei io al posto tuo? E così entriamo in comunione con Gesù. Percepire il perdono di Gesù, la misericordia di Gesù, la compassione di Gesù, la tolleranza di Gesù, l'umiltà di Gesù, la sottomissione di Gesù, l'ubbidienza di Gesù, la capacità di porgere l'altra guancia di Gesù, la capacità che ha il Signore, quando ti chiedono di percorrere un miglio, di farne due. Non soltanto non lo mandi a quel paese, ma lui ti chiede uno, gli dai due. E quando ti comporti così, quando capisci bene cosa significa, senti questa presenza, percepisci che dentro c'è un tesoro che vale più di qualsiasi altra cosa, per cui come dice la scrittura, uno vende tutto per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Per comprare Gesù, per stare con lui, per cercare lui, tutto, è capace di vendere tutto. Cosa vendo tutto? Le mie motivazioni, la mia giustizia propria, le mie aspirazioni, quello che ritengo essere necessario per me, lo vendo tutto, pur di avere Gesù. Comprendere la sua mente, il suo cuore. Ho capito che è il tesoro di cui ho bisogno. La vera necessità della mia vita. Lasciare che Gesù viva dentro di me. Quanti possono dire non più Cristo, non più io, ma Cristo vive in me? Chi può dire? Quanti possono dire? O quanti si illudono che sia così? Soltanto perché magari profetizzano in chiesa. O possono testimoniare dicendo che Cristo è il Messia, tanto a te. O poi quando c'è una piccola pressione, cadono. Conoscere Gesù, avere comunicazione con Gesù, parlare lo stesso linguaggio, comprendersi. A volte noi diciamo così, questa differenza eclatante la sperimentiamo quando siamo nel cosiddetto mondo, no? Ci incontriamo delle persone che non hanno questa fede in Gesù Cristo e dobbiamo assoggettarci a dire cose di cui non ci importa proprio nulla. Di noi non possiamo comunicare niente, non c'è nessun tipo di comunicazione a parte di parlare di come va male il mondo, del tempo, delle vacanze, del governo, chi so io, del lavoro, no? Di soldi, di motori, di donne, di cosa volete parlare? Di romanzi, fotoromanzi. Un linguaggio che a noi non interessa più tanto, una volta si sopporta, si fa fatica, non si vede l'ora di andarci in via. Non c'è comunicazione, non comunichiamo gli stessi valori. Quando poi incontriamo un credente, sembra un sollievo quasi, no? Quando riesci a dire, e comincia a dire, posso fare un'ora con questi qua, non vedo l'ora, già ci capiamo, ci intendiamo. C'è una comunicazione. Comprendiamo quello che l'altro vuol dire e significare. Gesù ci vuole parlare, ma noi capiamo cosa ci vuol dire. È un linguaggio trasordo, vuole trasmetterci la sua realtà, perché lui sa che è buona per noi. Prima uno ha pregato dicendo, vorremmo riuscire a fare le cose che ti sono gradite o io, no? Una cosa del genere. Però. E dico, guarda che non è del tutto così, cioè detto così sì è giusto, ma fino a certo punto. Perché io posso vivere, non è il nostro caso perché... Penso che l'abbiamo capito bene. A volte si comunica questa idea, no? Tu devi gradire Dio, renderlo contento. Ti devi comportarti in modo tale che Dio possa guardarti e dire, ah, come sono fatto. Cioè ho fatto quello che piace a Lui. Non ho fatto quello che piace a me, ho fatto quello che piace a me. Quindi il bisogno di vedere il Padre soddisfatto di me mi porta anche a vivere una vita che non mi interessa. Può arrivare anche questo, no? Ma non è che Dio è contento perché faccio formalmente quello che piace a lui. io amo una persona, non sono soltanto contento se quella persona mi ascolta quando gli parlo. Ah, mi ha ascoltato. Quindi mi sento contento perché mi ha ascoltato. Quindi non ho buttato via il fiato, no? Sono contento che mi ha ascoltato. Quindi per il bravo, un'ora mi ha ascoltato, ho parlato, ho comunicato quello che volevo dire, quindi sento io che mi ha preso in considerazione, a me. Ma poi che beneficio ha avuto lei da questo ragionamento? Io sono contento soltanto quando anche lei c'è beneficio. Che me frega a me se ne ascolta o no? Quando poi non capisce nulla. Che gioia posso avere io? Gioia viene quando tu sei strumento di benedizione. Allora Dio sarà contento soltanto quando vede che applicando la sua parola io ho una qualità di vita migliore e superiore. Allora è contento, perché ha prodotto un frutto positivo in me. È l'amore che è contento in questo senso. Non dover soddisfare uno che ha delle pretese continue, che non si capisce perché le ha. Quando ciò che lui ci comunica in Cristo trova accettazione e produce un beneficio dentro di noi, Dio è contento. Sarà che Dio è peggio di noi. È un Dio che vuole soltanto la forma, mi basta che tu vada in chiesa dove metto. Poi sei lì, non ci sei, non mi interessa, basta che ti veda lì, no? Capisci? Poi probabilmente chissà dove sei, probabilmente adesso che tu sei lì perché te l'ho ordinato io. Che Dio è questo? L'importo di un Dio così. Sei contento quando venendo in chiesa vi può comunicarti un qualcosa che trasforma la tua vita in senso positivo, allora è contento. E così lo siamo noi. Siamo contenti, certo, di comunicare, ma se poi non vedi frutto in quello che hai comunicato, sei contento? Ma che ti importa se ti ha ascoltato uno? Ti ha fatto sentire importante per un'ora, poi che frutto hai avuto? Nessun frutto. Siamo contenti quando la parola del Signore produce un frutto positivo in chi la riceve. Quando vedo il frutto positivo, sono stato strumento di benedizione, quello mi rende. Così è Dio. Dio vuole che noi conosciamo Gesù, perché Gesù è la fonte della nostra vita. È il tesoro che lui ci ha concesso. Conosciamo la sua mente, la sua testa, cosa farebbe lui, cosa intende lui, come giudicherebbe lui, come reagirebbe lui. Per poterlo conoscere devo lasciarmi dire da lui cosa c'è in me che non va. Cosa c'è in me che non va, Signore? Io voglio sapere qual è l'ostacolo che io vivo. I mille ostacoli. Però, siccome noi siamo delle persone fragili, o bambini, cosa diciamo? Quando nasci di nuovo tu sei santo. Hai tutto. Ed è una bugia colossale. Infatti il Signore cosa dice? Se non ti lavo i piedi, ha detto a chi? A uno che era già mondo, già fatto il bagno, no? Se non ti lavo i piedi, tu con me non hai fatto alcun. Quindi quando nasci di nuovo, sei già a posto, perfetto, meraviglioso. Però noi ci convinciamo che è così. Perché? Ci fa comodo. Non devi né impegnarti, né lottare, né sacrificarti, niente. Vuoi tutto regalato, no? Tutto ti è dovuto. Oh, ho provato il Padre meraviglioso, adesso sono a posto, non ho nessun problema. Ci pensa lui. Il Signore dice, devo lavarti i piedi tutti i giorni, perché poi cosa dice dall'altra parte? Qui non dice tutti i giorni, no? Però dice, chi non prende la sua croce ogni giorno e mi segue, l'ha specificato, ogni giorno. Quello che non dice qua, non dice dall'altra parte. Chi non prende la sua croce ogni giorno e mi segue non può essere mio discepolo. Non può avere comunione con me, non ha parte alcuna con me. non mi conoscerà, non saprà chi sono, non sente la mia presenza, non gioisce della mia presenza, non capisce il tesoro che ha ricevuto. Ce l'hai dentro ma non lo conosci. Hai ricevuto un tesoro ma non lo sai apprezzare. Non ne godi nulla. Sei cristiano ma non godi della presenza di Gesù. Non ti sei fatto lavare tutti i giorni. Non hai capito perché Gesù è venuto nella tua vita a fare che cosa? Pietro, giustamente, questa è la, diciamo, è la sottigliezza che finché non hai una rivelazione o non lo sperimenti, non lo capisci neanche morto, no? Perché le cose spirituali devono essere comprese spiritualmente. Una volta che tu entri in questo percorso, no? Deve essere Dio che ti rivela le realtà nella misura in cui tu però le cerchi queste realtà, perché sennò non ricevi niente. Pietro quindi dice, tu non mi lavi i piedi, sembrava umile, come? Mi faccio lavare i piedi ormai da te, ma tu non devi fare una cosa simile, ti vuoi umiliare a lavarmi anche i piedi? Era come che volesse proteggere Gesù da fare una cosa troppo umiliante, si dimostrava umile lui, ma era tutto il contrario. L'orgoglio umano, più o meno velato, più o meno nascosto, che è libero, pronto a colpire. Ci vuole discernimento per capirlo. Qualcuno che te lo faccia notare. Sembrava un atto di umiltà, quanta umiltà formale che c'è in giro, che una persona matura la coglie al volo. Dice, io me la cavo da solo, con poche parole. Ho capito, me la cavo da solo. So io cos'è buono e cos'è cattivo, ormai l'ho capito. Non devi tu fare una cosa così umiliante per te, maestro. Ho capito, ma io ho capito. Per me sei importante, per cui io sono pronto anche a dare la morte per te. Ho capito, basta. E voi te l'avete mai ripetuto tutti i giorni. Ho capito. Quindi si fidava di se stesso, me la cavo da solo. E questo capita, ve lo posso garantire. Ce l'abbiamo dentro, nel sangue. Quindi è un atto di orgoglio più o meno velato, insomma, più o meno nascosto. Ma era ripronta a colpire, me la cavo da solo, ho capito, so io cosa è buono per la mia vita, l'ho capito così, so io cosa prende dalla scrittura che mi sarà utile, ho capito io, e non è così, è pericoloso nel lavorare insieme, essere un corpo, come diceva la Paolo, mi sento parte di un corpo, quando non ti senti parte di un corpo, il tuo individualismo sta prendendo piede nella tua vita. Pericoloso questo. Penso di cavarmela da solo. Tu a me in piedi, no, penso io, se non ho capito, Sono 3 anni che ti sto seguendo, non avrò capito che insegnamenti mi hai dato fino ad oggi. Invece abbiamo capito poco. Il processo di crescita è lungo. Capire è il prodotto di una consacrazione più di una rivelazione. Vanno di pari passo. Io devo cercare, per ricevere. Venite a me e io darò. Venite a me e io darò. Venite a me per farvi dire ciò che vi sta tormentando la vita, che deve essere eliminato, tolto. Io vi dirò ciò che è veleno per il vostro sangue. Io vi dirò cosa vi sta intossicando la vita. Venite a me che ve lo dico. Soltanto lui ce lo può dire, basta. Se non ti lavo i piedi, non hai parte alcuna con me, non godrai della mia presenza. Sarai credente in qualche parte del tuo cuore, forse ci sono anch'io, ma non ti servo a nulla. Perché non attingi, non ti lasci guidare, non ascolti, non accetti di comprendere cosa io voglio dirti. Non hai comunione di nessun tipo con me, non mi conosci, non ti fidi, non ascolti. pensi di cavartela da solo. Ma se non ti lavo non avrai con me parte alcuna, nessuna comunicazione, nessuna comunione. Lo dice lui. Allora Pietro, che era un essere umano, orgoglioso sicuramente, dice, no, allora eliminiamo questo ostacolo che mi stai facendo vedere. Io voglio che tu mi lavi tutto, io voglio la tua presenza. Non c'è di maniera genuina. Ma non conosceva gli ostacoli a questa comunicazione che erano nascosti nel suo cuore umano e che Dio vuole mostrarti tutti i giorni perché tu lo vedi e ti lasci lavare da lui. Confessami il tuo peccato che io ti perdono, ti accetto comunque. Hai peccato, io ti accetto lo stesso, vieni, tranquillo. Ma per purificarti, per cambiare attitudine, per lasciarti governare dalla mia mente, per avere comunione con me, per conoscere quello che farei io al tuo posto, quello che io giudico importante, determinante, essenziale, o quello che reputo inutile. Ti guido io. Vieni e scoprirai il tesoro che Dio ha preparato per noi. Lasciamoci lavare dal Signore. Riconosciamo che senza di Lui siamo perduti. Non abbiamo l'intelligenza sufficiente per comprendere, né la capacità per modificare. Poi c'è il demonio che è più forte di noi, che ci gioca come vuole, ci schiavizza, ci costringe, ci acceca le menti. È un gioco da ragazzi per il demonio, accecarci la mente quando noi ci stacchiamo da Signore. O riteniamo di non averne più bisogno, o potercela fare da solo. Il Vangelo è profondo. E noi stiamo vedendo queste profondità che sono interessanti, nel senso che ci consentono di vedere i meccanismi, tutte le intenzioni, il perché dei nostri comportamenti. È interessante da una parte, dall'altra ci fa vedere quanto siamo condizionati, fragili. Però vedendo pure quanto siamo fragili e condizionabili ci mette un po' di timore. Sono facilmente condizionati, e no, ma c'è il Signore nel cuore, ma condizionato da che cosa? Il demonio non può fare più niente nella tua vita, c'è il Signore Gesù Cristo, credi. Bugie madornali, insegnamenti pessimi, terrificanti, che possono soltanto portare alla distruzione nostra. Contatto costante per il mondo con Gesù, per essere cambiati radicalmente, in progressione tutti i giorni. Si possa lui nel cammino cristiano, i piedi, il cammino. Noi stiamo camminando cristianamente. Abramo partì, non sapeva dove andare, partì per un viaggio. Gli ebrei partirono dall'Egitto per andare verso la terra promessa. Siamo in viaggio, in cammino, stiamo camminando. Il Signore, man mano che cammino, mi dice questo non va bene, questo è sbagliato, questo è da cambiare. Se tu lo cerchi, se hai fiducia, se lo desideri, se hai capito. No, non lo cerchi. A un certo punto dirai, ma dove sto andando? Dove mi porti, Signore? Abbiamo sbagliato strada, torno indietro. Ma la c'è qui la strada adesso. Ci serve l'unità. E anche la rivelazione che senza Gesù noi siamo perduti. Pecore senza pastore. Smarrito. Alla ricerca non si sa di che cosa. Per soddisfare non si sa che cosa. Una delle cose importanti, giustamente, è comprendere, per esperienza, che senza Gesù siamo perduti, persi. E quindi io lo accetto come guida, come sapienza per la mente, come intelligenza, come l'unica speranza che possa portarmi fuori da questo labirinto. farsi lavare i piedi tutti i giorni, avere un contatto con Gesù, perché lui possa farmi notare quello che Dio sta. E gli ostacoli non sono soltanto la pornografia, il furto, l'omicidio. Gli ostacoli sono tutti i comportamenti umani per i quali io penso anche di aver ragione, mosse dalla mia giustizia propria. La giustizia propria è un blocco terrificante. Uno degli ostacoli, l'ostacolo forse peggiore che abbiamo. Rinunciare al quale è sicuramente difficile ed è il punto cruciale. Devi ammettere che hai fallito, che il tuo modo di pensare ti porta al fallimento, alla rovina. Devi accettare che è così. E quando accetto che il mio modo di pensare mi ha portato alla rovina, devo farmi guidare da un altro che mi cambi radicalmente la mente, mi cambi i valori sui quali ho sostenuto il mio modo di essere. Scopra Gesù. E da lì mi lascio lavare tutti i giorni perché ho accettato che io ho fallito. Che dove vado? Non so dove sto andando. La mia vita non è un inferno forse, ma poco ci manca. Devo riconoscere che il modo di gestire la mia vita mi ha portato in un vicolo cieco. Devo riconoscerlo questo. Non possono farmi violenza perché lo riconosco. E ammettere, e basta semplicemente, per entrare in una relazione in cui dico: Signore, fammi capire tu, lavami tu, fammi capire tu, voglio sapere da te, ti riconosco l'unica vera sapienza, l'unica vera salvezza per la mia vita. Quindi cediamo la giustizia propria, il vero macigno che ci sovrasta, quello che io reputo giusto, ma anche spiritualmente quello che io reputo giusto, è uno stato. Concludiamo, c'è Pietro,
se non ti lavo i piedi,
se non ti posso comunicare io quello che non c'è, quello che non va bene nel tuo atteggiamento, tu non mi conoscerai mai. Hai vissuto con una persona, hai percepito il suo involucro esteriore, ma non hai compreso la sua mente e il suo cuore. Sei passato accanto a un tesoro e non l'hai visto. E non ne hai goduto. Ora, siamo qua a predicare per comunicare che il tesoro c'è. Che si può godere di questo tesoro. E che la gioia sta nel poter comunicare questo tesoro. Saremo contenti soltanto quando vedremo che il tesoro arriva, produce, cambia, trasforma, rivoluziona. E produce nuovi strumenti che a loro volta comunque questa realtà intorno a noi in un mondo lontano da Dio, non per colpa, diciamo così, non per volontà vera, ma per una tendenza naturale, no? Che se non viene modificata produce tutte le problematiche che noi conosciamo sulla nostra pelle, e che non ci dà nessuna possibilità di speranza, di visione positiva, e può portarci a volte anche alla depressione come in alcuni casi successivi.